Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore.
Vorrei portarvi al luogo in cui è avvenuto l'episodio di cui parla il Vangelo di oggi. Si trova al nord della Palestina, ai confini con l'attuale Libano, e Gesù si è allontanato da Gerusalemme, è salito verso nord perché suo cugino Giovanni Battista è stato ucciso in maniera crudele col taglio della testa, solo perché aveva avuto il coraggio di presentare la morale che va osservata al re che in quel momento dominava. Si rende conto che la sua predicazione va a urtare contro la mentalità corrente anche del potere, e allora ha bisogno di un momento di riflessione con i suoi discepoli, e li prende e li porta su in un posto molto bello, bello anche da vedere, perché c'è una roccia gigantesca, e ricordatelo perché poi Gesù dirà che su questa roccia, su questa pietra lui edificherà la sua chiesa. Questa roccia gigantesca ha una specie di caverna alla sua base, da cui sgorga con una potenza inaudita il fiume Giordano. A volte i fiumi nascono da piccole sorgenti che poi si radunano e formano un torrente, poi formano un fiume. Il Giordano nasce da questa roccia con tutta la copiosità delle sue acque, e questo aveva fatto pensare nella cultura dell'epoca, anche prima di Cristo, che lì ci fosse un punto di contatto con quello che sta sotto, gli inferi, quello che sta più sotto la terra, la parte che l'uomo non conosce, di cui ha paura. E Gesù userà questi termini nel parlare con Pietro. Allora, il posto permette davvero la meditazione, il silenzio, e Gesù pone una prima domanda: chi dice la gente che io sia? Io la pongo a me stamattina. Il Papa stanotte, nella veglia a Madrid con i giovani, ha posto la stessa domanda: chi è per voi Gesù? E cinque di loro, di cinque nazioni diverse, sono andati al microfono e hanno posto al Papa delle domande molto, direi, forti. Vale la pena di credere quando, se tu credi, ti emarginano dalla società? Vale la pena di credere quando tutta l'etica sessuale va dalla parte opposta di quella che Cristo insegna? E così, cinque domande davanti dicono a uno o a 2 milioni di giovani, perché poi contarli penso che sia molto difficile. La domanda deve rimbalzare nel nostro cuore, è rimbalzata nel cuore degli apostoli. La gente che mi ha visto predicare, guarire i malati, perdonare i peccati, la gente che ha visto una vita semplice, una vita di comunità, con un gruppo di persone che progressivamente camminano con me, che cosa pensa di me? E io penso che se voi prendeste la parola adesso mi direste le cose più diverse. C'è chi dice che Gesù era un pensatore molto illuminato, era un guaritore. Qualcuno dice, no, è tutte favole, se le sono inventati i preti. In questi giorni gira qui fuori un pezzettino di carta dove si vede un uomo con la testa e in mano un crocifisso davanti al cestino della carta, e la seconda scenetta è l'uomo che butta la testa nel cestino e mette la testa al posto della croce, e c'è scritto scegli. Io non so chi ha fatto questa cosa, ma certamente è una forte provocazione anticristiana che però mi serve, perché io devo decidere se voglio avere al centro della mia vita la persona di Cristo o se la voglio buttare via. Questa è la domanda che ha fatto Gesù. E gli apostoli gli rispondono che la gente ha delle visioni molto, direi, superficiali, legate magari a... Qualcuno dice che tu sei addirittura Giovanni Battista risuscitato, cioè, capito, alla ricerca del miracolo, del prodigioso, delle cose strane. Allora Gesù fa la seconda domanda, la fa a noi come l'ha fatta agli apostoli. Ma voi? Io penso che Gesù ha fatto la pausa proprio, ma voi? Voi chi dite che io sia? Cioè, siete stati con me, siete testimoni della mia vita, avete preso una decisione? Io sono stato battezzato 74 anni fa, ho avuto la cresima, la prima comunione, l'ordinazione sacerdotale, ma ancora a me adesso il Signore domanda: ma io per te chi sono? Sono al centro della tua vita? Sono così uno da invocare quando le cose vanno male, quando ho bisogno di un aiuto straordinario? Hai amore per me? Questa domanda, ma voi? Sentiamola proprio ciascuno di noi. Ma voi che dite che io sia? Io sono convinto che Gesù qui ha lasciato una settimana di tempo prima della risposta di Pietro. Dico una settimana per dire un periodo di tempo sufficiente a riflettere. Io scommetto che anche gli apostoli ne hanno parlato tra di loro. Qual è il termine? Perché, capitemi, gli apostoli poi venivano dalla cultura ebraica e avevano bisogno di trovare anche le parole giuste davanti a una cosa che è nuova. Cristo era veramente nuovo, totalmente nuovo. E allora Pietro, dopo un periodo di riflessione, oso dire delegato da tutti gli altri apostoli, prende la parola e fa una solenne professione di fede. Ma le parole che Pietro utilizza non sono parole sue, glielo dirà anche Gesù. Fra l'altro le troviamo nella Bibbia, quando parla di Davide, quando parla di altre figure. E Pietro dice: tu sei il Cristo. La parola Cristo vuol dire unto, consacrato. Sei una persona che Dio stesso, e l'avevano visto nel giorno del battesimo e l'avrebbero visto nel momento della trasfigurazione, che Dio stesso ha detto: questo è il mio figlio diletto, in lui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Essere Cristo vuol dire essere unto, consacrato. O guardate che ciascuno di noi il giorno del battesimo è stato unto col crisma. Ognuno di noi il giorno della cresima è stato unto col crisma. Stesso crisma che poi hanno unto queste mani sacerdotali o quelle del Papa e dei Vescovi nella loro consacrazione. Noi siamo dei Cristi, degli unti, dei consacrati. Le mie mani non sono più mie, sono del Signore, a sua disposizione per la sua comunità. Il mio corpo non è più mio, è dono di Cristo per la comunità, per la vita, per l'amore, per il matrimonio, per il sacerdozio, per tutte le forme di vita. Allora Pietro dice a Cristo, a Gesù, dice: tu sei l'unto, il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ecco, questa seconda aggiunta veniva utilizzata soprattutto nell'incoronazione dei re. E riconoscere che la tua regalità non varrebbe nulla se non fosse un dono gratuito da parte di Dio. E Pietro sente di aver raggiunto il massimo possibile per lui nel definire che quell'uomo che lui ha conosciuto è al di sopra di ogni altra esperienza umana. Ma tenetelo presente, Pietro non ha ancora ricevuto il dono dello Spirito Santo della Pentecoste, e lo sappiamo perché il giorno stesso, lo leggeremo domenica prossima, il giorno stesso Gesù gli dice qual è il programma, è di andare a Gerusalemme a morire. E allora Pietro si arrabbia. Lui che ha scelto di dire a Cristo: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, ma gliel'ha detto nella visione trionfalistica di chi a un certo punto dominerà i suoi nemici con la forza. E Gesù gli dice: no, io lo dominerò con l'amore e col sacrificio della mia vita. Pietro si oppone e Gesù lo chiamerà Satana. Vai via da me, Satana. Lo stesso Pietro che lo rinnegherà quando viene il momento cruciale della croce. Lo stesso Pietro a cui Gesù, risorto, nonostante i suoi limiti, i suoi difetti, darà il potere di pascere, quando gli dice: Pietro, mi ami? 3 volte gliel'ha chiesto. Mi ami più di costoro? Unico elemento forte? Beh, pasci le mie pecorelle. Allora vedete, in questi 4 episodi che riguardano Pietro, è chiaro che Pietro fa un'affermazione in cui lui mette tutto quello che può mettere dalla profondità del suo cuore, ma Gesù gli dà un elogio che è molto importante perché riguarda tutti noi, e gli dice: beato te, Simone. Notate, io prima l'ho chiamato Pietro, ma a dire il vero avrei dovuto chiamarlo Simone, che è il suo nome, perché Gesù in questa occasione, davanti a quella roccia di cui vi ho parlato all'inizio, cambia nome a Pietro e gli dice: Simone, beato te, perché quello che tu hai detto non è farina del tuo sacco, non è una elaborazione più intelligente delle altre dal punto di vista ideologico. Oggi ci circondano varie ideologie, alcune le abbiamo viste crescere, diventare, che sembravano diventate, direi, inaccessibili, insormontabili, sono crollate miseramente. Oggi ci si vergogna persino di utilizzare quel nome. Oggi abbiamo una crisi del sistema attuale vigente e non mi meraviglierei che crollasse miseramente, perché è costruito su una visione semplicemente di forze umane, economiche, e non tiene conto della realtà dell'uomo. Allora Gesù dice a Simone: Simone, beato te, perché quello che tu hai detto ti è stato rivelato non dalla, dice Gesù, dal sangue, cioè dalla tua cultura, dal tuo essere ebreo, ma ti è stato rivelato dal Padre, dalla forza dello Spirito. Ecco, la capacità di poter fare l'atto di fede sulla persona di Gesù è un regalo gratuito che Dio fa a tutti noi se noi entriamo nella disponibilità di accoglierlo. E poi gli dice: non ti chiamerai più Simone, ti chiamerai Pietro. E indicando questa roccia gigantesca gli dice: e su questa pietra, che sei tu Pietro, che hai tanti difetti, ma su questa pietra io scelgo di edificare la mia comunità, coloro che credono in me. Avere una casa costruita sulla roccia e non sulla sabbia. E poi aggiunge una parola che è proprio relativa alle credenze popolari di quella zona. E le forze degli inferi, che sembravano lì prorompenti nel fiume Giordano, non prevarranno su questa costruzione che io farò. Quindi questa parola di Gesù è molto bella, molto forte, è un'investitura, ma adesso torniamo a noi, all'applicazione alla nostra vita. A noi ha fatto la domanda: chi sono io per te? E noi dobbiamo rispondergli. Noi che atto di fede facciamo su Gesù? Guardate che se la nostra fede si fermasse ai miracoli o alle belle parole di Gesù o anche alla sua sofferenza, noi saremmo ancora i più stolti di tutti gli uomini, lo dice Paolo. Ma se la nostra risposta è progressivamente, negli anni, migliorandola, è: tu sei il Cristo, di cui noi non possiamo fare a meno, perché tu sei il Figlio di Dio, diventato uomo per redimere l'uomo e per fare in modo che l'uomo diventi Dio, cioè se la nostra risposta non punta sulla risurrezione di Gesù nel suo vero corpo e quindi sulla nostra risurrezione, allora la nostra fede sarebbe ancora una fede vaga, una fede senza consistenza, che non ci darebbe speranza davanti al problema più importante, radicale, dell'esistenza umana, che è la morte. Avere una vita che dura per sempre. Se avessimo solo questi 70, 80, 90, 100 anni, quanti ne volete voi, e poi ci fosse il nulla, pensate alla tragedia di non avere senso nella vita, di mettere al mondo un bel bambino che amiamo con affetto, eppure è un condannato a morte. Ma se crediamo nel Cristo risorto, è la vita che trionfa. E in Gesù noi troviamo davvero il Cristo incarnato, ha preso il nostro corpo, l'ha nobilitato con la sua divinità, questo corpo del quale si è immolato per ciascuno di noi, è risorto, è pieno di vita, il suo è il nostro corpo, noi nella speranza, lui nella realtà, Maria nella realtà, l'abbiamo festeggiata domenica scorsa. Allora la nostra fede deve veramente puntare con decisione sulla persona di Gesù, Figlio di Dio, presente in mezzo a noi. E questa notte, nella veglia che il Papa ha celebrato con i giovani, tra l'altro proprio nel momento in cui il Papa ha cominciato a parlare una bella omelia, si è scatenato un vento potentissimo, acqua e vento, che è tale per cui il Papa ha dovuto interrompere il suo discorso e, sorridendo con i giovani che erano sotto l'acqua e la prendevano tutta, ma cantavano e gridavano il nome del Papa, e sorridendo anche a questo segno di vento gagliardo che richiamava la Pentecoste, il Papa ha proseguito. E era incredibile il passaggio di pochi minuti dopo, in un silenzio totale, tutti in ginocchio ad adorare l'Eucaristia. Eccolo il Cristo in cui rinnoviamo la nostra fede. E poi il Papa si è inginocchiato e ha scandito a voce alta la consacrazione di tutti i giovani al Sacro Cuore di Gesù. Affidare al cuore di Gesù tutta la gioventù, credente e non credente. E io vorrei unirmi proprio nello spirito del Vangelo di oggi. E il Papa ha detto questa notte: se rimarrete nell'amore di Cristo, radicati nella fede, incontrerete anche in mezzo a contrarietà e sofferenze la fonte della gioia e dell'allegria. La fede non si oppone ai vostri ideali più alti, al contrario, li eleva e li perfeziona. Cari giovani, non conformatevi con qualcosa che sia meno della verità e dell'amore. Non conformatevi con qualcuno che sia meno di Cristo. Facciamo nostre queste parole e, proseguendo l'Eucaristia, dove Cristo ci viene incontro per donarci il suo corpo e il suo sangue, rinnoviamo anche noi la nostra fede dicendogli: Signore Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente.